andiamo avanti perché poi la parabola finisce con la qualità di questo perdono, perché Gesù dice: così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore. È interessante questo particolare. La parafrasi di Kuhn dice: se non si perdona con tutto il cuore o di vero cuore, ma è solo, diciamo, una parafrasi, perché qui nel testo è parlato di cuore. Il perdono deve essere dato, accordato con il cuore. Una prima domanda allora che viene qui spontanea è: cosa accade, cosa succede, quali sono le conseguenze laddove il perdono non è esercitato, laddove il perdono non è, diciamo, ricevuto e dato? Nel rapporto e nella relazione interpersonale, diciamo, tra il credente e Dio, o tra, diciamo, l'uomo e Dio, e tra l'uomo e l'uomo, cioè nel perdono fraterno, nella relazione interpersonale, nella vita comunitaria della Chiesa. Sapete dove noi abbiamo la risposta, che non abbiamo il tempo di leggere, ma che stamattina è stato citato da Fabio nella introduzione, chi si ricorda? Il Salmo 32. Se leggiamo questo Salmo, nelle prime parole di questo Salmo, Salmo 32, come era caratterizzata la vita di questo salmista? No? Interessante, no? È detto qui che egli parla in termini di angoscia, di pesantezza, la sua coscienza era appesantita. Si lamentava. Magari se l'hai trovato, Fabio, puoi leggere i primi versetti, i primi 3-4 versetti.
Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Che cosa c'è nelle mie ossa si consumavano tra la mente che facevo tutto il giorno? Poiché giorno e notte la tua mano si appesa mattina su di me e il mio vigore mi arriva come per la sua verità.
Ecco, grazie. Fino a quando il salmista non confessa il suo peccato. Bene, queste sono, ci spiegano, diciamo, psichiatri e psicologi, la somatizzazione delle colpe. Quando queste colpe interiori, quando questi problemi, queste, diciamo, interiori, prendono poi corpo nella, diciamo, nell'angoscia, nella paura, nella non vivere la pace interiore, vivere questo conflitto interiore. Qui abbiamo tutte le caratteristiche proprio di queste, diciamo, di queste malattie. Allora qui voi vedete come viene descritto laddove manca il perdono, diciamo, in un rapporto con l'uomo. E credo che questo sia molto importante perché, diciamo, l'unica soluzione a questo conflitto interiore con se stesso e con Dio, e questo si ripercuote anche nel rapporto interpersonale nella Chiesa tra fratelli e fratelli, l'unica soluzione è il perdono. È il perdono. Perché la parola del Signore, diciamo, mette davanti. La parola del Signore presenta anche altre soluzioni che sono, non sono secondo me, diciamo, la parola. Una di queste, per esempio, ricordate in Genesi capitolo 4, versetto 24, qui è detto per la prima volta, cercando monte 7, che fa quasi da anticipazione al numero 71-7, Pietro che dice: quante volte devo perdonare il mio fratello? 7 volte al giorno? E il Signore Gesù risponde con una iperbole, no? Ricordate questa figura retorica, iperbole è un'esagerazione, è diciamo qualcosa di eccessivo proprio per... Esatto, ecco, 70 volte 7. E la soluzione che presenta Lamech in Genesi capitolo 4, versetto 24, magari chi l'ha trovato può leggere gentilmente.
Se caia la sua vendicata 7 volte, la mette la 77.
Questa è una soluzione proposta da chi non vive il perdono, quindi diciamo è caratterizzato da una certa rivoluzione. Sicuramente qui tutto il contesto ci fa vedere come il peccato è diventato, il peccato di mare, come il peccato raggiunge tutti gli aspetti, no, della vita umana, come la rottura del patto che abbiamo in Adamo, poi piano piano divaga e raggiunge tutti gli ambiti dell'esistenza umana, fino a raggiungere anche a toccare la coscienza dell'uomo. La soluzione che presenta Lamech è quella della vendetta. C'è una seconda soluzione che presenta la parola del Signore quando il Signore viene offeso, ed è il sistema sacrificale presentato dalla legge mosaica. Attraverso il sacrificio, no? Attraverso il sacrificio e lo spargimento del sangue dell'animale, l'israelita si assicurava non soltanto il perdono con Dio, ma anche la conferma e la riconferma di appartenenza al popolo dell'alleanza. E uno dei 7 termini con cui abbiamo nell'Antico Testamento che viene tradotto con perdono, se voi leggete per esempio, lo vedo lì nella libreria, nel dizionario diciamo di teologia, e andate alla voce il perdono, dove trovate qui che ci sono 7 termini diciamo che si traduce in perdono, 3 termini in ebraico e 4 termini in greco, e uno di questi termini significa proprio coprire, ecco, perdono, coprire. Per risparmiare tempo io diciamo l'avevo segnato qui, il termine in ebraico è kiper, che vuol dire appunto coprire, vuol dire coprire, stendere una coperta, e questo è tradotto con perdono. E poi ci sono altri 4 termini in greco del Nuovo Testamento dove diciamo i traduttori traducono perdono. C'è una terza soluzione. La terza soluzione che presenta la parola di Dio è il Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo che è dichiarato dal Battista come l'agnello che toglie il peccato del mondo. Ci torneremo su questo ancora per qualche istante. Abbiamo la soluzione portata avanti e presentata da Lamech attraverso diciamo la vendetta, che anche qui c'è un iperbole esagerando la cosa, e poi abbiamo 2 soluzioni che la parola del Signore, che il Signore stesso, ecco, pone davanti all'uomo, fino al Signore Gesù Cristo, che è diciamo la soluzione finale, la soluzione piena, la soluzione completa, perché la colpa, l'offesa, il debito coperto nel sistema sacrificale dell'Antico Testamento, ecco, viene completamente rimosso, viene completamente tolto, assicurando non soltanto diciamo la rimozione dell'offesa, ma anche la guarigione. Ed è questo il grande desiderio, il grande grido, le grandi lacrime, il conflitto interiore da parte del salmista, no? L'autore del Salmo 32, fino a quando egli non trova nella confessione la piena, diciamo, la piena liberazione. Ora, tornando allora al nostro testo della parabola, se diciamo non c'è il perdono da parte di Dio, vuole dirci la parabola, che cosa rimane? Rimane, dice qui, essere consegnato nelle mani degli aguzzini fino a quando non viene pagato e spinto il debito. E questo è qualcosa che può durare per tutta la eternità. E qui abbiamo una visione alla mancanza di perdono da parte di Dio, una visione alla perdizione eterna. Lo stesso termine che qui è usato nella parabola, quando è parlato di tormento, che questo servo spietato è consegnato nelle mani degli aguzzini, è presente nell'Apocalisse capitolo 14, versetto 11, dove è parlato del tormento che viene qui esercitato nei confronti di coloro che non sono stati perdonati. Questa visione. Ma torniamo allora al perdono fatto con il cuore, dice il Signore Gesù. Qui allora abbiamo il perdono fraterno che deve essere dato al fratello all'immagine del perdono di Dio. Perdono fatto con il cuore. E allora qui abbiamo in pericolo il rischio delle contraffazioni del perdono. Il perdono deve essere dato secondo il perdono di Dio, l'immagine di Dio. E questa parabola commenta molto bene, diciamo, la somiglianza del padre e del figlio, quando Luca dice, per esempio, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, cioè compassionevole. Il perdono fraterno, il perdono terreno esercitato nella comunità dei perdonati deve essere concesso, deve essere dato all'immagine del perdono di Dio, del perdono divino. Come sono stato perdonato, dice l'Apostolo Paolo, così io devo perdonare. E questo dimostra, questo mostra, questo testimonia che, diciamo, sono stato perdonato dal Signore. I miei peccati, che sono tanti, i miei peccati che sono una, diciamo, un debito veramente incalcolabile, è stato perdonato e condonato dal Signore. E quando perdono il fratello la sua offesa, questo perdono mostra realmente in tutta la sua pienezza che io sono stato perdonato. Se invece questo perdono viene respinto, questo perdono non viene dato, non viene concesso, ecco, allora io sto semplicemente cadendo in grave contraddizione. Sto entrando in contrasto con la grazia di Dio, sto semplicemente sollevando il sospetto di non essere veramente stato perdonato dal Signore. Questo è quello che il Signore vuole dirci, vuole sottolineare, che è molto molto importante, che costituisce anche un solenne, diciamo, avvertimento. Quali possono essere le contraffazioni di questo perdono, se non perdono di cuore? Il termine che qui usa l'autore, diciamo, da cui poi deriva anche, è in greco cardio. Cardio, potrebbe deriva anche cuore. Cuore. Cardiologia, il cardiologo, no? L'elettro. Abbiamo prima l'infermiera che diciamo, le vende un cardiogramma dove si fanno degli esami, degli accertamenti, degli approfondimenti. Allora credo che qui dobbiamo prendere questa dimensione. Il nostro Signore è un cardiologo per eccellenza, è un cardiologo infallibile, che legge molto attentamente i movimenti del nostro cuore. Se il perdono è stato veramente dato, concesso con vero cuore, secondo la parola del Signore. È una contraffazione, questa può essere una domanda magari che può animare anche la nostra discussione, quale potrebbe essere la contraffazione del perdono? Qualcuno ha scritto, io ti perdono, sì, ma non dimentico i debiti.
No, dico, ti perdono te a condizione
anche a te. Non è questo il perdono che il Signore sta parlando qui, il perdono di cuore. Noi abbiamo detto che quando Gesù dice perdono di cuore, e questo perdono deve essere all'immagine di del perdono di Dio. E ci sono veramente quattro bellissime illustrazioni quando si parla del perdono divino che viene usato, guardate, proprio nell'Antico Testamento. È il profeta Isaia che dice che Dio che dove getta i nostri peccati? Dietro le sue spalle. Bello questo versetto, magari se qualcuno l'ha trovato lo può leggere. Isaia 38, 17.
Ecco, è per la mia parte che io ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla forza della decomposizione, perché tu sei il fatto dietro le spalle tutti i miei peccati.
Infatti è bellissima questa espressione. Quando noi allora diciamo che il perdono fraterno deve essere l'immagine del perdono di Dio, pensiamo a questa prima bella illustrazione. Dio che si è gettato alle sue spalle tutti i tuoi peccati e tutti i miei peccati, tutte le tue offese e le mie offese. Gettare le spalle, proprio come dire via, gettiamo alle spalle, perché la cosa a cui io sto pensando, mi sto interessando, è il futuro, è l'avvenire. Da qui noi possiamo allora ricominciare, da qui noi possiamo ricostruire la nostra relazione che si è venuta a inclinare e lacerare attraverso il peccato. Una seconda altra bellissima illustrazione ce la dà Michea, che è il profeta contemporaneo del profeta Isaia, al capitolo 7, versetto 19. Qui ci sono due bellissime illustrazioni.
Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, che ci dovrà condannare tutti i nostri peccati.
Vero? Abbiamo due movimenti qui, due illustrazioni. Il Dio cosa fa? Mette sotto i suoi piedi tutte le nostre iniquità, le nostre offese. La seconda illustrazione qual è? Egli getta in fondo al mare, aggettando, porterà, qui diciamo, si dicono gli ebraisti che i verbi possono essere tradotti sia al presente che diciamo al futuro, getta in fondo al mare, aggettando in fondo al mare tutti i nostri peccati. Questo mare immenso, grande, profondo, quanto l'amore di Dio. Qui possiamo prendere anche come illustrazione il Mar Morto, ricordate il Mar Morto, perché qui non c'è vita, chiamato il Mar Morto, no? Egli ha gettato in fondo all'oceano tutti i nostri peccati. e ha messo qui un cartello immenso, molto grande, no? Vietato per... Vietato pescare. È così anche il nostro perdono, così pieno, così totale, no? Ma c'è anche una quarta bellissima illustrazione che ci dice il profeta Geremia, 31, 34, quando qui la Geremia parla della nuova alleanza, la nuova alleanza che il Signore inaugurerà, se ricordo bene il capitolo 31, versetto. Puoi leggere Fabio, se l'hai trovato.
Nessuno esprimerà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, perché tutti li conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricordo del loro peccato, non mi ricorderò del loro peccato.
Egli non si ricorda dei nostri peccati, no? Non si ricorda, egli li dimentica, li cancella. Viene una rimozione totale, quando, come se voleste per esempio rimuovere un file, no? La formattazione viene completamente cancellata. Allora credo che qui dobbiamo chiederci, il perdono paterno si ispira a questi atteggiamenti da parte di Dio, quando noi diamo, concediamo, diciamo, il perdono fraterno, è questo il perdono di cuore di cui sta parlando qui il Signore Gesù Cristo. Credo che questo sia molto importante, che potrebbe ancora animare la nostra, diciamo, la nostra conversazione. Un'ultima considerazione, poi possiamo concludere, perché quando il Battista vede il Signore Gesù, incontra il Signore Gesù e dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, diciamo, del mondo. Allora credo che qui dobbiamo allora sottolineare una cosa molto importante, il nostro peccato è messo in conto di Gesù. Egli prende il nostro peccato. Per togliere è necessario fare cosa? Prendere. Non solo il mio peccato, ma il peccato di tutti quanti noi. Egli lo prende su di sé. Egli prende in conto il mio peccato, il nostro peccato, qualora noi diciamo, diamo al Signore diciamo, questa possibilità. Egli non viene mai con la forza, coercizzando diciamo, la nostra volontà, obbligando diciamo, e costringendo le nostre coscienze. Egli viene a noi e con la libertà dello Spirito, con il suo amore, con la sua compassione, vuoi tu essere guarito? Vuoi tu essere guarito da questa ferita che ti procura, che ti lacera? Ebbene, io sono qui, no? Vai a me. Lutero, sapete, è conosciuto per le sue, diciamo, spettacolari frasi, ma anche quando egli immagina un dialogo con il Signore Gesù Cristo, egli parla con Gesù e dice che cosa tu hai dato a me e che cosa io ho dato a te, cosa tu dai a me e che cosa io do a te. Io ti do il peccato e tu mi dai il perdono, la giustificazione. Bellissima questa illustrazione. Credo che questo deve caratterizzare. Egli per togliere il peccato lo prende. Questa è un'allusione all'Antico Testamento del cosiddetto capro espiatorio che veniva diciamo, portato su di lui simbolicamente il peccato, e poi veniva scacciato nel deserto. Questo è il primo movimento, no? Il secondo movimento è quello di togliere e poi allontanare il peccato. Questo mi pare molto importante. La seconda contrattazione del perdono è, possiamo definire, il perdono legalistico. Io perdono perché? Perché è la legge che me lo dice, la legge del perdono. Allora, siccome io mi dichiaro un discepolo di Cristo, e allora sono chiamato a concedere il perdono per obbedienza, per osservanza ad un comandamento del Signore, quasi esteriormente. Questo perdono non viene dalla profondità e dalla ricchezza della grazia e dell'amore di Dio, che pervade, che avvolge, che sconvolge e travolge la mia vita e il mio cuore. Ecco, il Signore dice di perdonare il cuore. Questa è un'altra contrattazione del perdono, proprio.
Non viene fatto così, penso che è un cuore che è forte, è stato accettato.
Non è stato rimosso, no? È lì, semplicemente là. Quando siamo stati alla conferenza sul comune di Cinisello, abbiamo ascoltato, no, le sintesi portate avanti da due psicologi. È stato usato più di una volta una parola che usa anche la parola di Dio, interiorizzazione. È stata usata la parola interiorizzazione. Certo, questo termine è stato usato nel contesto, diciamo, della identità del bambino che deve interiorizzare, deve acquisire. E la parola del Signore usa questo termine. Interiorizzare l'amore di Dio nei nostri cuori. Abbiamo ascoltato questa mattina la conclusione, no, di quella testimonianza di Corinthians Boone, quando dice che cita il versetto di Romani capitolo 5, versetto 5, dove è detto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E nella misura in cui noi interiorizziamo l'amore di Dio, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua completezza e in tutta la sua forza, che il perdono che noi diamo al nostro fratello e alla nostra sorella è veramente suscitato da una ricchezza interiore. Questo mi pare molto, diciamo, anche molto importante, come viviamo questo amore di Dio che è lì, che riempie la nostra esistenza. E qui c'è proprio un'idea molto bella, no? Che usa l'Apostolo quando scrive, che lo Spirito Santo riempie, cosparge, diciamo, il nostro cuore dell'amore di Dio. E qui è l'idea proprio di colui che con il secchio, no? Prende l'acqua dell'oceano e lo versa nella buca della sabbia, no? E sta sempre lì a versare. Bellissima l'idea che è presente lì nel testo, diciamo, testo originale. Lo Spirito Santo che con il secchio attinge dalla profondità dell'amore di Dio, e versa continuamente il nostro cuore, 24 ore su 24, 24 ore su 24. Questo è interiorizzare l'amore di Dio sempre lì nei nostri cuori. Ecco il perdono che concediamo di cuore alla, al perdono perfetto. Ci può essere un'altra contraffazione che è poi veramente, diciamo, concluso qui, che noi potremmo definire il perdono casistico, la casistica, no? Io mi arrogo una specie di orgoglio e di arroganza di stabilire i peccati che posso perdonare e i peccati invece che mi rifiuto di perdonare. Ah no, questo è stato veramente un torto molto grave nei miei confronti. No, no, non posso perdonare. Quest'altro sì, invece, questo peccato, un peccatuccio veniale, non è un peccatuccio mortale. Va bene, allora qui io posso perdonare, no? E queste sono di quelle che possiamo chiamare fratelli e sorelle che vanno in giro sempre con il taccuino che segnano i peccati. Quella sorella col fratello non mi ha guardato di buon occhio con il suo sguardo. Ecco, oppure quegli animali, sapete, ci sono degli animali ruminanti, no? Il cammello che ruminano, dando spazio nel loro cuore all'amarezza. E questa amarezza poi crea adulterio. Ecco, della coscienza, della fondazione. Quindi questa è un'altra contraffazione che possiamo definire la contraffazione del perdono stabilito su una casistica che io, diciamo, ho stabilito arbitrariamente, diciamo. E un'ultima considerazione: il perdono che noi siamo chiamati, che abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuto nel nome di chi? Nel nome di Gesù Cristo. Se vogliamo veramente gustare fino in fondo l'autenticità del perdono che siamo chiamati a concedere all'altro, deve essere fatto nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti chiedo perdono, ma in nome di che? Io ti perdono, ma in nome di chi? Non nel nome di Tizio, nel nome di Caio, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Sì, credo di fermarmi qui perché c'è ancora altro, diciamo, da dire, ecco, da entrare anche in profondità. La scrittura nell'Antico Testamento soprattutto ci dà anche un esempio negativo di un uomo che per nessuna ragione ha perdonato il suo prossimo. È stato di passaggio parlato da Francesco, no? Di questo amico di Davide, che era il ministro, era il primo ministro, diciamo così, ecco, dello stato della monarchia di Davide, che poi tradì Davide, Ahitofel, fino in fondo si rifiutò di perdonare Davide per quello che gli, diciamo, sapete della vita di Davide, e che Ahitofel si rifiutò nell'ultimo istante di perdonare colui che il Signore aveva perdonato. La prossima. Non so se ci sono delle osservazioni, delle
dobbiamo nascondere, scusare, perché io non sono
Sì, c'è un realismo veramente, ma faccio scrittura lo sottolineo. La testimonianza di questa donna che vi ho letto questa mattina, che di fronte a questo evento che non si aspettava, no? Di questo guardiano del campo di concentramento che era stato lei con la sua sorella e i suoi familiari, si è sentita incapace, chiede aiuto al Signore a perdonare, voi immaginate perdonare questo conscio?